Hashtag Pop Theology. Risposte di fede per l'uomo qualunque.
Buona domenica, cari amici radioascoltatori, benvenuti su Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. Come fare per poter mandare i vostri WhatsApp, le vostre domande, i vostri dubbi, le vostre incertezze, ma le vostre sollecitazioni anche, perché no, al 335 12 43 722. C'è anche una email per chi volesse scrivere un po' di più, RVI che sta per Radio Vatican Italia, @spc.it. E noi salutiamo chi ci sta accompagnando a rispondere proprio alle vostre domande in questo mese. È Lorella Parente, teologa dell'Arcidiocesi di Salerno Campagna Acerno e anche docente di Ecclesiologia e Mariologia all'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Salerno. Grazie per essere con noi, Lorella, e buona domenica.
A te Federico, grazie, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
La prima domanda che io ti pongo è questa qui, naturalmente cercheremo di poi nelle altre puntate di rispondere anche alle altre domande che sono arrivate. Tu ne hai scelta una in particolare, quella che arriva da Giulia di Rovigo, che chiede di entrare un po' nel dettaglio del ruolo dei laici in parrocchia, il rapporto anche col parroco. Così ha scritto Giulia, sicuramente un po' stimolata da quella che era stata la tua trasmissione della scorsa settimana. Come possiamo rispondere a Giulia, Lorella?
I laici siamo noi laici, il popolo di Dio, siamo la maggioranza del popolo di Dio, se vogliamo dirla tutta. Nelle parrocchie, che sono l'espressione locale della Chiesa, chiaramente, della Chiesa diocesana, hanno un ruolo senz'altro fondamentale, nel senso che le parrocchie senza l'opera dei laici non vanno avanti, non vivono. Quindi partiamo dal punto principale: i laici sono membra del corpo unico di Cristo. Tante volte abbiamo sentito dire, ed è bene ripeterlo, teologicamente si dice che la Chiesa è il corpo di Cristo, il corpo mistico di Cristo. Ora, i laici sono le membra di questo corpo. Quindi, come le nostre membra, effettivamente, del nostro corpo fisico hanno un determinato ruolo, ciascun membro ha il suo ruolo, è chiaro che anche nella Chiesa ogni persona, ogni fedele, ogni battezzato può operare a suo modo, secondo la sua propensione, secondo il suo carisma, la sua chiamata, la sua vocazione. Quindi il primo punto di risposta è che i laici sono la Chiesa assieme chiaramente al clero, quindi in una parrocchia laici e parroco fanno la Chiesa, rendono viva la presenza di Cristo nel territorio.
Ecco, questo è importante, Lorella, perché molte persone pensano, sbagliando, che la Chiesa sia il clero e poi magari ci sono i laici che danno una mano, che aiutano, eccetera, eccetera. In realtà, come dicevi tu, è bene ricordare che siamo tutti Chiesa, no? Noi siamo Chiesa, potremmo dire, no, Lorella?
Esattamente, siamo tutti Chiesa in virtù del sacramento del battesimo, che appunto, sulla scia di quanto dicevamo la settimana scorsa, rappresenta un po' la nostra carta d'identità come popolo di Dio. I laici che operano nella Chiesa locale d'appartenenza, quindi nelle parrocchie, non sono dei preti a metà o delle suore, nel caso delle donne, delle suore a metà, no, sono membra dell'unico corpo con una specificità propria. Quindi il laico ha un ruolo di importanza unica, nel senso che mentre il presbitero, cioè il sacerdote, il parroco, ha il suo ruolo di ufficio divino, di ministero ordinato, il laico non rientra nei ministeri ordinati, però ha dei ruoli che si inglobano in quello unico e grandioso che è la missione della Chiesa. I laici hanno una propria missione, hanno un proprio modo di portare avanti Cristo nel mondo, nella vita. nella parrocchia questo assume un connotato comunitario, di comunione, cioè è l'insieme di collaborazione che viene a viversi tra i laici per portare avanti in modo unitario e unito non vuol dire che siamo tutti uguali. La Chiesa raduna tutti i battezzati, ognuno con il suo carattere, con le proprie propensioni. C'è una multiformità nell'unità. Questa è la ricchezza vera, questa è anche la bellezza della Chiesa. Noi siamo tanti e tutti diversi, però siamo uniti nel battesimo, siamo uniti in Cristo, abbiamo lo stesso fine, la stessa missione, portare il Vangelo, rendere vivo il Vangelo. Noi laici siamo membra vive e contribuiamo all'incremento della Chiesa e alla sua santificazione permanente. Quindi siamo costituiti nell'unico corpo di Cristo. Un solo corpo, un solo battesimo, una sola finalità, Dio, la salvezza. Allora, una sola salvezza, una sola speranza e una carità senza divisioni, per citare l'Apostolo Paolo al capitolo 3 della lettera ai Galati. All'interno delle parrocchie, chiaramente, i laici collaborano con il parroco, ma ripetiamo, giustamente come hai sottolineato tu Federico, non è soltanto un collaborare con i preti, cioè non è soltanto il laico impegnato è colui che fa qualcosa in chiesa, no, è troppo riduttivo come concetto, perché il laico battezzato ha già in sé la sua missione. Non è che si può definire un vero operatore pastorale o un vero impegnato nella chiesa in quanto collabora col parroco, no, perché l'altro ha una missione di suo, che chiaramente si può sviluppare pienamente solo all'interno della comunità della Chiesa, è una prospettiva diversa.
Ecco, secondo te, io ti chiedo questo, no? Tu hai toccato un punto essenziale, hai detto tutti abbiamo lo stesso fine, che poi naturalmente lo abbiamo anche accennato la scorsa volta, eccetera. Ma come possiamo noi laici riscoprire questa verità? Perché molto spesso io ho l'impressione che a noi laici faccia un po' comodo buttare tutto sulle spalle del parroco. Dico una cosa molto pratica, no? Nelle parrocchie il parroco viene lasciato solo perché poi alla fine io vado a casa, ho la famiglia e non posso stare, quindi faccio un po' il laico a metà, no? Rispondo a quella mia vocazione a metà. Come possiamo noi laici nelle parrocchie concretamente riscoprire la nostra vera piena missione, Lorella?
Innanzitutto sentendoci pienamente dei battezzati e dei testimoni. Se io devo testimoniare il Vangelo, non lo posso testimoniare a metà, altrimenti è come se fosse una recita, io mi impersono in qualcuno che non sono, lo faccio part time, lo faccio a tempo determinato, solo magari quelle 3 volte a settimana io mi trasformo, quindi esco dalla mia vita quotidiana, entro in chiesa e divento il catechista, divento il corista, divento l'aiutante dell'altare. Noi dobbiamo mantenere una coerenza evangelica, la nostra missione riguarda integralmente noi stessi, tutta la nostra persona. Noi dobbiamo svilupparci nel Vangelo. Questo chiaramente non può portare a una sorta di schizofrenia, di separazione, di disgiungimento dalla vita che io faccio quotidianamente, che conduco, e poi la vita in parrocchia, come se io fossi un'altra persona, interpretassi, fossi un attore che interpreta un ruolo. No, è più che un ruolo, è un'identità. È la parte della mia vita, della mia esistenza. Se io sono cristiano, lo sono in chiesa, lo sono a casa, lo sono soprattutto, direi, sul lavoro, cioè quando mi raffronto col mondo esterno, che poi è la chiamata e la propria missione e vocazione del laico, no? Portare il regno di Dio trattando le cose temporali e ordinandole secondo Dio. Quindi a quel punto, se uno si identifica davvero con i valori evangelici, e noi avendo ricevuto il sacramento del battesimo e partecipando all'Eucaristia, che poi è il centro della nostra fede, la sinassi eucaristica fa la Chiesa. Noi siamo Chiesa in quanto celebriamo l'Eucaristia. Allora, radunati attorno a questi sacramenti vitali per noi, possiamo dirci cristiani se portiamo avanti sempre, non a tempo determinato, il nostro testimoniare, il nostro portare Cristo al mondo. Quindi quando si va in chiesa e si fa, tra virgolette, l'operatore pastorale, significa semplicemente completare, cercare di completare pienamente il proprio servizio a Cristo, che non è solo nella Chiesa, è nella vita di tutti i giorni e comincia proprio in famiglia, comincia proprio a casa. E nella Chiesa chiaramente si può realizzare pienamente, ma perché pienamente nella Chiesa? Perché si è in comunità. E noi sappiamo che la comunità è la Chiesa, come ci dicevamo l'altra volta, la fede è ecclesiale, altrimenti è una fede a metà, non è vera fede. Quando siamo in comunione, quando ci sono due o tre riuniti nel nome di Gesù Cristo, allora Gesù Cristo è lì. La Chiesa in questo senso è la nostra casa, perché è lì dove noi incontriamo Cristo nell'Eucaristia. Quindi lo incontriamo nella sua carne, nel suo sangue glorificato. Noi incontriamo il vero Dio, il vero Signore che è risorto e che viene dentro di noi.
E soprattutto c'è un fatto molto concreto che tu citavi prima. Il nostro è un ministero, no? Lo dobbiamo svolgere con tanto zelo e con tanto amore, perché è il nostro, è la nostra vocazione, il compimento della nostra vocazione. E questo è tanto vero che il Papa nei prossimi giorni istituirà ufficialmente con un motu proprio il ministero del catechista, cosa che prima era lasciato un po' alla fantasia, un po' al genio anche delle varie parrocchie, ma ognuno un po' faceva come voleva. Ha istituito, istituirà, poi vedremo come, leggeremo questo motu proprio, il ministero del catechista. Quindi vuol dire che va tutto nella direzione che tu dicevi, cioè è la nostra vita di cristiani essere attivi nella parrocchia con dei ministeri, con delle nostre attività che sono proprie anche dei laici, non solo dei consacrati.
Assolutamente, in virtù sempre della nostra dignità battesimale, perché noi e il clero, noi laici e il clero, abbiamo in comune la dignità cristiana che viene dal battesimo, quella è la fonte di tutto. E abbiamo appreso appunto pochi giorni fa che sta per uscire, come dicevi, sta per essere pubblicata questa lettera in forma di motu proprio dal titolo Anticum Ministerium, col quale appunto viene istituito ufficialmente il ministero del catechista. Ed è una cosa bella, è una cosa che un po' ci si aspettava dopo le ultime prese di posizione giustamente e di apertura da parte di Papa Francesco verso i ministeri laicali. Non ci saranno più, abbiamo letto nelle presentazioni finora, non ci saranno più catechisti improvvisati. In che senso? Persone magari che lo fanno giusto per farlo, perché si sentono quasi in debito col parroco, perché convinte da qualcuno. No, è una cosa seria. È una cosa seria, ho fatto mio, non ora, tanto tempo fa, il motto, l'espressione di Paolo presente nella prima Corinzia, al capitolo 9. Annunciare il Vangelo per me non è un vanto, perché è una necessità che mi si impone. Guai a me se non annuncio il Vangelo. Il catechista, parliamoci chiaro, è colui che proprio dal verbo greco, no? Fa risuonare, deve far risuonare, catechein, deve far risuonare la parola, la buona notizia, l'Evangelion, è un ministero. E quindi va benissimo, siamo contenti di questa lettera in uscita di Papa Francesco. Annunciare è una necessità del cristiano. Il cristiano riempie la propria esistenza dell'annuncio del Vangelo. Ecco, ritorniamo alla missione. Ricondurre tutta la propria vita all'annuncio del Vangelo, far sì che le cose della vita crescano secondo il Vangelo. Questo è il ministero proprio del catechista, ma non vediamo l'ora chiaramente anche di leggere le parole del Santo Padre.
Io ti chiedo questo, che è poi la domanda, insomma una parte della domanda che ha fatto la nostra radioascoltatrice. Che rapporto ci deve essere tra il laico e il parroco? Io ti aggiungo anche che molto spesso purtroppo vedo nelle parrocchie o un aspetto di sudditanza o un aspetto di prepotenza, nel senso che a quel punto sono i laici che prendono il sopravvento, perché il parroco magari è impegnato in altre cose, in alcune faccende non mette purtroppo più il becco, e si creano quelle storture che ha denunciato sempre Papa Francesco, questi gruppetti e queste divisioni. Ecco, che rapporto ci deve essere secondo te in una parrocchia concreta tra parroco e laici?
Tendiamo spesso, e questo riguarda sia i laici che i parroci, tendiamo spesso a voler dominare i nostri spazi. L'errore più comune che si fa, come dici tu e dicevamo anche l'altra volta nei cosiddetti famosi gruppetti, si tende a voler dominare i propri spazi, si cede a un moto istintivo di individualismo che non porta a nulla di costruttivo, porta alla chiusura, porta all'autoreferenzialità, porta a quell'atteggiamento un po' di soddisfazione, come a dire: ho raggiunto il mio scopo, ho creato il mio spazio, e questo spazio me lo gestisco io, mi sono realizzato in questo spazio, e non c'è nulla di più errato. E purtroppo, come sottolineavi tu, questo capita molto molto spesso. Dovremmo entrare nella mentalità che noi non entriamo in parrocchia per prenderne gli spazi, per occupare il posto. Noi non dobbiamo dominare lo spazio, noi dobbiamo generare processi, che è diverso. Noi dobbiamo immettere nella vita parrocchiale, quindi nella vita della comunità locale, dei processi evangelici. Noi dobbiamo far parlare Gesù Cristo, il Vangelo, attraverso la nostra persona. Noi dobbiamo far trasparire un altro con la A maiuscola. È Lui, il Signore, che deve andare avanti, non noi. I gruppetti invece tendono a chiudersi e a crearsi un recinto di conquiste che in realtà sono molto blande, illusorie, nonché completamente errate. Non alimentano l'incontro con l'altro, non si impegnano a un certo punto verso il mondo, ma verso se stessi, e quindi perdono proprio la passione per l'evangelizzazione, perché non ci può essere evangelizzazione senza andare incontro all'altro. L'evangelizzazione, nonostante a volte sia presente anche il momento di preghiera, di adorazione, sì, però lo si fa in maniera individualistica, e quindi c'è un calo di fervore, come si dice in Evangelii Gaudium. Sono dei mali che si alimentano all'interno proprio del gruppo, dei gruppi, degli operatori pastorali. Noi non dobbiamo, come operatori pastorali, perdere di vista il vero obiettivo. Perché siamo lì? Perché io vado in chiesa a collaborare? Che cosa devo ottenere? Ma qual è il mio scopo? Sono queste le domande che ci dobbiamo porre. La risposta è sempre una sola: è Gesù Cristo, è il Vangelo, è la parola. Allora dobbiamo scansare questi pericoli un po' egocentrici che toccano un po' tutti indistintamente. Tutti possiamo cadere in questa trappola, impigliarci in questa ragnatela, in questo inganno di mettere noi stessi al centro di quello che facciamo in chiesa. Ma in chiesa al centro c'è Gesù Cristo, c'è il suo corpo, c'è il suo sangue, c'è la sua grazia, il suo messaggio di salvezza. Noi dobbiamo essere i testimoni e i portatori, quindi non dominare gli spazi, ma generare processi che includano gli altri. L'evangelizzazione è un corpo a corpo con gli altri, bisogna rimanere aperti e non costruirsi un proprio mondo dove noi decidiamo chi far entrare, chi far uscire. No, questa non è più chiesa. Questo è mondo, questa è una mentalità mondana, questa è una mentalità che mette i propri interessi e la propria immagine al centro. Ma la catechesi, l'impegno pastorale su tutti i fronti, non è uno show, non è un mettersi in mostra, non è un far vedere quanto si vale, ma è un far risuonare, e torniamo all'origine del termine catechesi, è un far risuonare la parola di Dio. Risuonare vuol dire che io il suono lo devo far rimbombare più lontano possibile, lo devo trasmettere agli altri attraverso di me, quindi devo generare un processo. Io devo mandare, devo portare Gesù Cristo per mandarlo agli altri, ognuno a suo modo. Chi lo fa con la catechesi, chi con altre forme, non c'entra questo, però il punto di vista, l'obiettivo che noi dobbiamo tenere proprio fisso dinanzi a noi è la buona notizia, il kerygma, è l'annuncio di Cristo risorto, è l'incontro con il Signore che ci ama, che ci segue, che non ci abbandona, che ci vuole salvi e soprattutto che ci sta vicino, vicino sempre, soprattutto quando soffriamo, quando abbiamo i dubbi, quando non sappiamo cosa fare e quando ci troviamo in situazioni veramente difficili da vivere.
Io ti chiedo questo, tornando ai catechisti, perché abbiamo detto che debbono essere formati, poi leggeremo questo motu proprio in che cosa consisterà e quali indicazioni darà. Io ti chiedo però questo, tu che sei teologa, quindi te ne occupi, sei anche all'università, eccetera, io ti chiederei di spiegarci un po', di capire meglio come si possono formare questi catechisti e soprattutto se debbono fare un percorso poi di approfondimento, di aggiornamento costante e continuo, perché mi pare che manchi questa cosa nella Chiesa, cioè ci si improvvisa un po', no? Come abbiamo detto anche prima.
Sì, è un rischio, l'improvvisazione è sempre un rischio, direi che per anni un po' siamo andati avanti così, no? Non penso sia difficile capirlo. Sì, io è auspicabile, insomma mi auspico sì che sicuramente ci dovranno essere dei percorsi di formazione, essendo un ministero, e tra l'altro quello del catechista è proprio veramente il più antico, perché le prime forme di evangelizzazione appunto sono state proprio costituite dalla comunicazione dell'annuncio, appunto del kerygma, il trasmettere un annuncio. Per trasmettere qualcosa io devo possedere questo qualcosa, deve essere mio, altrimenti come posso darne agli altri? Se ne do agli altri senza averlo incamerato, incorporato, interiorizzato, io non darò un bel niente.
E anche viverlo, aggiungo, anche viverlo, no?
Infatti, una volta che io l'ho interiorizzato, è chiaro che fa parte di me, quindi giustamente io lo vivo, lo trasmetto attraverso la mia vita, il mio stile di vita, oltre che nelle mie parole. Ora, il catechismo, chiaramente la catechesi è la trasmissione, l'insegnamento dell'annuncio, la testimonianza chiaramente che deve essere fondata, come dicevi tu, su un percorso di formazione, proprio per assumere in prima persona questo annuncio e poi darlo agli altri, poi mandarlo, passarlo. Quindi ci auspichiamo sicuramente dei percorsi di formazione che in alcune diocesi ci sono, funzioneranno anche a meraviglia, però come sottolineavi giustamente, a volte, la maggior parte delle volte effettivamente i catechisti corrono il rischio di non avere avuto la possibilità di formarsi come avrebbero desiderato, come avrebbero dovuto. Comunque la formazione è importante, la formazione deve avvenire sostanzialmente a partire dalla parola. Il catechista deve vivere attraverso il suo cuore le vicende del Vangelo, deve conoscere la Bibbia, deve aver letto il Vangelo, deve conoscere bene l'insegnamento di Gesù, deve conoscere anche sicuramente, è una cosa imprescindibile, l'insegnamento della Chiesa. Perché magari uno è bravissimo e si ricorda anche a memoria i passi del Vangelo, però attenzione, se si ignora la tradizione e il magistero della Chiesa rimane un attimino in sospesa la preparazione e quindi la trasmissione dell'annuncio. Bisogna quindi avere una base sicuramente teologica della parola e una comprensione abbastanza forte di quello che è il Concilio Vaticano II, il messaggio del Concilio Vaticano II. Bisogna conoscere bene l'insegnamento della Chiesa e dei papi, in particolare poi del Papa vigente, quindi bisogna conoscere il magistero di Papa Francesco, bisogna abbracciare le sue aperture, bisogna capire in che chiave di lettura interpretare le cose che dice il Papa, quindi è tutto un alveo di forma, di ambiti di formazione che assolutamente ci devono essere, non perché uno debba fare chissà quali studi scientifici, ma almeno a livello basilare per poter portare agli altri tutta questa ricchezza, perché noi abbiamo una ricchezza immensa. La parola veramente dà origine proprio a una serie di riflessioni, di considerazioni importanti per la vita, perché poi è nella vita che tutto questo va a confluire. Tutto questo non rimane teoria, tutto questo diviene pratica, diventa opera, diventa azione, e noi poi dall'azione ci distinguiamo dagli altri.
Cioè, non è per prendere un diploma, no? Che uno si impara delle cose, poi va a fare l'esame, si piglia un diploma e va bene, chiude lì. Ma gli serve per la propria vita, serve per la propria vita degli altri. Torniamo a quella nostra partecipazione all'azione della Chiesa nella nostra parrocchia. Quindi è chiaro che dobbiamo fare questo sforzo per essere davvero presenti, no? E lo dicevamo anche l'altra volta, tante volte è anche una scusa per non partecipare in parrocchia, no? Perché si dice, vabbè, ma alla Chiesa ci deve pensare il parroco, ci debbono pensare i preti. Ecco, io prego le persone che sono all'ascolto, anche la nostra radioascoltatrice, di non fare questi ragionamenti, perché non si è capito quello che abbiamo detto fino adesso, cioè che noi siamo la Chiesa. E io penso che ancora questa convinzione non ci sia, anche per un motivo di comodo, Lorella, perché fa comodo, insomma. Poi alla fine uno chiude la porta, il parroco sta lì con i suoi problemi, però noi andiamo a messa la mattina, la domenica, siamo a posto con la nostra coscienza. In realtà dovremmo essere un po' più partecipi all'azione della Chiesa nelle parrocchie. Io le vedo tanto vuote, non so se a Salerno è così, nella tua regione è così, però a Roma io le vedo tanto vuote, tanto è vero che c'è un problema, poi lo affronteremo magari nelle altre trasmissioni se vorremmo prendere questo discorso della solitudine dei parroci che sono lasciati a loro stessi, perché magari non hanno più famiglia personale e vorrebbero avere la famiglia nella propria parrocchia, ma le persone non si comportano come familiari, no? Vanno lì a prendere un servizio, magari il parroco avrebbe bisogno di essere invitato, magari, che ne so, a prendere un caffè a casa, una telefonata per sentire come stai. Ecco, questo è anche un aspetto importante, la dimensione della famiglia, no, Lorella?
Sì, se consideriamo la Chiesa nostra casa, perché la Chiesa è la nostra casa, dovrebbe essere considerata da tutti la nostra casa comune. La nostra casa comune è la terra, come insegna Laudato Si, è il mondo. Per noi cristiani in particolare, però, anche la Chiesa è la nostra casa, è nostra madre ed è il nostro focolare domestico. Noi in chiesa dovremmo sentirci nella più totale intimità, perché ci fornisce il mezzo, cioè il sacramento sicuramente, per stare in intimità con Cristo. È l'apice dell'intimità l'Eucaristia, tra di noi, tra gli uomini, tra i fedeli battezzati e Cristo. Il distacco dalla Chiesa e quindi dal parroco, perché dire parroco è anche dire parrocchia, il parroco non è solo il prete che celebra. Il parroco rappresenta un punto di riferimento, dovrebbe essere colui che assolutamente si fa promotore di rapporti umani che magari in altri ambiti mancano. Il parroco è padre, il parroco è fratello, il parroco dovrebbe essere una persona di famiglia effettivamente. In questo caso nella Chiesa questa familiarità appunto data dalla presenza di Cristo. La Chiesa è casa nostra perché è casa di Cristo.
Certo, e ce lo dovremmo ricordare, Lorella. Lorella, io ti ringrazio per questa risposta che hai dato alla nostra ascoltatrice e naturalmente ti do appuntamento a domenica prossima. Voi potete mandare le domande a Lorella Parente, teologo dell'Arcidiocesi di Salerno Campagna Acerno e anche docente di Ecclesiologia e Mariologia all'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Salerno, al 3512 43722, oppure utilizzando il normale, diciamo, la mail che è RVI, che sta per Radio Vaticana Italia, @spc.va. Lorella Parente, allora grazie e appuntamento a domenica prossima a questo punto.
A domenica prossima, senz'altro. Federico, grazie a te, un saluto a tutti.
Grazie a Lorella Parente. Noi ci diamo appuntamento allora a domenica prossima, lo sapete, stesso canale, stessa ora, ma potete riascoltare anche i podcast tramite il sito vaticannews.va, scegliete l'icona di Radio Vatican Italia, cliccate e naturalmente potete scaricare il podcast della settimana e andare anche indietro con le settimane precedenti. Bene, ci sentiamo domenica prossima.
#PopTheology